Alcibiade non sa rispondere alla domanda diretta. Che cosa è l'uomo? Che cosa mai è l'uomo? Proviamo dunque nuovamente a scomporre l'interrogazione, l'interrogativo, proviamo a scomporre, cioè a fare un'analisi, questo significa analisi analua, sciolgo in più termini la questione generale che ci stiamo ponendo. Ricordatevi sempre che la filosofia è innanzitutto logica e uso della ragione, del logos, di questa capacità di mettere assieme, ma per mettere assieme, cioè fare sintesi, raccogliere parole e concetti, noi le dobbiamo primariamente sciogliere, analizzarle, per poi porle insieme e ottenere un risultato coerente. Allora, non sappiamo dire che cos'è l'uomo, che è ciò che stiamo cercando di dire, però, dice Socrate, sai già che è colui che si serve del proprio corpo. Esiste qualcosa d'altro che si serve del corpo, che usa il corpo, se non la psiche, l'anima. Tornano questi due elementi chiave, soma e psiche. E non se ne serve comandandolo? Su questo punto ritengo che nessuno possa pensarlo in modo diverso, quindi otteniamo una comunanza di pensiero sul fatto che l'anima abbia una capacità di governo, una capacità di dare principio. In greco, vedete, abbiamo oikun arkusa, e questa capacità di essere la arche del corpo. Dunque, su che cosa non possiamo divergere? Sul fatto che l'uomo sia almeno una di queste tre cose, uno di questi tre elementi. Quali? Ricordate sempre che in greco non abbiamo la ripetizione di questa parola insulsa, cosa, cose, perché continuiamo a usare dei neutri, sia come sostantivi che come pronomi, che come articoli. Dunque, quali sono questi momenti, questi elementi, queste possibilità di provare a definire che cosa sia l'uomo? Anima, corpo, psiche, soma, o entrambe le cose insieme, una inscindibile unità. Il greco è molto più veloce nel dire questo, ha parole, psiche, soma, oppure syn an photeron. Vedete, di nuovo, non abbiamo bisogno di dire entrambe le cose insieme, ma entrambi congiunti, questa congiunzione dei due, questo tutto, il tutto insieme, non scissione, non separazione, non giustapposizione, ma inscindibile unità. Ma non abbiamo già concordemente ammesso che l'uomo è quella entità che comanda il corpo? Questo l'avevamo già ricavato da un ragionamento precedente. L'uomo è a capo, è l'archè, è ciò che lo governa, che gli dà principio. Il corpo non può comandare se stesso, ma è comandato. Notate bene come in questi passaggi emerge la questione che ci accompagnerà anche poi nella considerazione dei nostri altri testi, dell'intreccio di passività e attività come ciò che dispiega il nostro potere di umani. tutto ciò che noi siamo è un dato, non è un prodotto, è un dato, siamo nati. Quindi una dimensione di dono, nel senso husserliano proprio, che sarà poi espresso come donazione, qualcosa che constato essere già qui, ed è attraverso questa dimensione passiva data che l'io si muove nella conoscenza del dato per assumerlo e dunque trovare un'espressione di attività propria. Ma attività e passività non sono mai disgiunte, sono sempre, direbbe Socrate, syn anfoteron. Dunque il corpo è comandato, io qua vi ho aggiunto, il corpo è in una sua dimensione di originaria, costitutiva passività. Non può essere proprio questo quello che cerchiamo. Forse è quella inscindibile unità a governare il corpo? E allora forse è questo, in questo, che consiste l'uomo? Siamo dentro questa dimensione di dubbio, di sguardo che si affina. Ma questa è la cosa in assoluto più improbabile. Socrate si aspettava che Alcibiade ci arrivasse da solo, ma Alcibiade non è ancora così acuto. Quindi ha seguito pedissequamente Socrate, lasciandosi in qualche modo convincere di tutti i possibili, di tutte le possibili soluzioni. Ma non è questo l'argomento corretto, non è questo il ragionamento giusto da fare. Se una delle due parti non partecipa al governo del corpo, non ha assolutamente modo di governare su quella unità. Non può essere l'insieme, giacché già il sottinsieme implica una parte governata. Dunque, non possiamo avere un sottinsieme governato che poi nell'insieme governa. Dal momento che l'uomo non si identifica né con il corpo né con quell'unità di anima e corpo, vedete, adesso abbiamo prove che procedono per esclusione. Abbiamo già eliminato la possibilità che sia il corpo a essere l'archè, già che è lui a essere principiato e comandato. Abbiamo ora escluso che sia l'insieme di psiche e soma, già che il soma abbiamo visto che è comandato, quindi non può in un secondo momento invece comandare, perché resta nella sua posizione di dato. Dunque restano due possibilità: o l'uomo non è nulla, oppure se è qualcosa non è altro che l'anima. Dunque o arriviamo alla posizione assolutamente nichilista della negazione di questo elemento di pura apparenza che è l'anthropos, dunque assumiamo una posizione assolutamente rinunciataria che nega la possibilità stessa dell'indagine, oppure procedendo per eliminazione delle possibilità giungiamo ad avere un unico risultato ragionevole nell'affermare che l'uomo è psiche. Hai bisogno che ti dimostro ulteriormente, in modo più chiaro, che l'anima è l'uomo? Di nuovo la preoccupazione seria, affettuosa di Socrate, che si pone nei rapporti del suo allievo in una maniera molto molto premurosa. Occorre un'ulteriore dimostrazione, una dimostrazione più chiara? Mi impegnerò a dartela. Questa è la funzione del maestro. Questa inarrestabile volontà di maggiore chiarezza e di maggior approfondimento, una ulteriorità, un rilancio e anche un ritorno a recuperare ciò che è stato smarrito perché non è risultato abbastanza chiaro, mentre il CBA ritiene che ciò che è stato detto sia assolutamente chiaro e dunque sia abbastanza. Socrate dunque procede dicendo: se lo abbiamo comprovato in modo sufficiente, anche se non proprio rigoroso, acribos kai metrios, vedete, c'è un'acribia, c'è una misura dell'argomentazione. Dunque possiamo ritenerci momentaneamente soddisfatti. Questa ulteriorità, questa chiarezza incalzano perennemente il lavoro del filosofo, dunque è sempre un'interruzione la possibile argomentazione. Otteniamo un risultato che per il momento, quindi un risultato che è parziale, momentaneo, necessariamente momentaneo, non è mai il conseguimento di un assoluto. Ed è questa la bellezza del filosofare. Arriveremo a una conoscenza precisa quando la nostra ricerca approderà a ciò che per il momento abbiamo tralasciato, visto che comportava un'immagine molto complessa. Vedete, proseguiamo per parti, per analisi, non abbiamo completato il nostro quadro argomentativo. L'indagine è sempre rilanciata oltre. Già in parti precedenti avevamo visto questa modalità di dialettizzare la questione. Dunque c'è sempre qualcosa di ulteriore, di più complesso che era stato tralasciato. L'indagine richiama continuamente al dubbio perché richiama all'analisi. Dunque di che si tratta? Di quello che si diceva poco fa, che la prima ricerca da fare è quella del se stesso. Certo, ci stavamo per dimenticare che avevamo evidenziato con caratteri cubitali, potremmo dire, se questo fosse proiettato al di fuori di noi, la vera questione, quella da cui non si può prescindere, è quella del sé, che è se stesso, non altro, che è perfettamente identico a sé e che può essere uno con sé. Per ora, al posto di questo se stesso, auto, propriamente sé. Per ora ci siamo limitati, dice Socrate, a esaminare cos'è in sé ogni singolo individuo. Ci siamo preoccupati di un'identità singola e può darsi che basterà. Non potremmo mai dire che dentro di noi ci sia qualcosa di più determinante dell'anima. Il termine è kurioteron, di ciò che ha signoria, di ciò che guida, di ciò che ci comanda. È l'anima, vedete, non è semplicemente la mente come guida razionale, è proprio il principio di vita in noi. Va benissimo pensare allora che quando io e te discutiamo insieme, servendoci della parola, sono le nostre anime che si confrontano. Ed è proprio quello che si diceva, Socrate parla con Alcibiade e si serve di un insieme di parole. Ma questo discorso è rivolto non al tuo viso, come può sembrare a prima vista, ma proprio ad Alcibiade. Questo è l'anima. Vedete, Socrate ha ripreso dopo quello che è apparso una divagazione, ma che in realtà era l'argomentazione che poteva poi riportarci con chiarezza a questo ulteriore passaggio, quell'esempio dell'uso delle parole e della persona che pronuncia quelle parole. E a chi vengono rivolte le parole? Non al volto, potremmo dire non all'orecchio, come può immediatamente sembrare, ma proprio a te, che non sei identificabile col tuo occhio, col tuo orecchio, proprio a te, Alcibiade, proprio a te che in questo momento ascolti, tu, colui che ci prescrive il conosci te stesso, ci ordina di conoscere la nostra anima. Quindi la questione cardine è arrivare a capire la questione del sé. Questa è una questione di filosofia prima, di fondamento del principio. Non siamo ancora arrivati lì, pur sapendo che questo è il fondamento. Ciò in cui ci stiamo impegnando ora è, riconosciuto quel fondamento, che ne è dell'uomo che sono, al quale è rivolto il monito socratico conosci te stesso, all'uomo nella sua, diremmo con un termine che poi ha trovato svolgimento nella filosofia moderna, nella sua identità personale. Chi sei tu, proprio tu, in quanto te stesso vivente nella tua singolarità, nella tua individualità specifica, tu Alcibiade. Colui che ci prescrive il conosci te stesso. C'è tutto un lavoro di indagine anche in questa espressione, colui che ci prescrive. Chi ci prescrive? È l'Apollo Delfico, è il rimando a una dimensione superiore rispetto all'immediatezza del qui e ora. Di nuovo questi piani intersecantesi, ma non appiattentesi l'uno sull'altro. Dunque, colui che ci prescrive, di nuovo una dimensione di ulteriorità, questa prescrizione che è separata dall'immediatezza del vivere, perciò è filosofica, ci ordina di conoscere la nostra anima. Dire conosci te significa dire conosci psiche, pare proprio così. Allora, chi conosce una delle parti del corpo conosce le cose che gli appartengono, ma non conosce se stesso. Noi siamo più delle nostre parti. Ciò che è un organismo non è un semplice meccanismo. L'organismo vivente nella sua unità supera l'insieme delle proprie parti, quindi qualora avessimo una perfetta conoscenza, per esempio anatomica, di tutte le nostre parti, conosceremmo qualcosa di straordinariamente meraviglioso e interessante da sapere, ma non conosceremmo ancora nulla di chi siamo, non conosceremmo il sé.